11.43 minuti, passiamo a una pagina di carattere storico. Il Medioevo è spesso raccontato come un'epoca oscura, dominata dalla violenza, dalle guerre, dall'intolleranza religiosa, però accanto a questa narrazione consolidata esiste anche una storia meno conosciuta, fatta di tentativi di mediazione, di movimenti religiosi ispirati alla non violenza. È proprio questa storia alternativa che il professor Ermanno Orlando ricostruisce nel suo libro dal titolo Pace, 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 uscito quest'anno per Il Mulino, attraverso un percorso che va intorno a secoli di storia medievale. Il volume mette in luce come l'ideale della pace sia stato tutt'altro che marginale, emergendo in ambito sia religioso che anche politico e sociale. Allora, intanto io saluto il nostro ospite, che è l'autore di questo saggio, è il professor Ermanno Orlando. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi, bentrovati a voi.
Lei è professore di storia medievale all'Università per Stranieri di Siena. Tra le sue pubblicazioni ricordo anche Medioevo migratorio del 2023 e Matrimoni medievali sempre di quello stesso anno. Allora, il 2026, lo sappiamo, ne abbiamo anche parlato, è l'anno giubilare francescano. E allora perché oggi è importante, proprio in questa epoca, tornare a riflettere sul messaggio di pace di San Francesco?
Sì, ovviamente mi sono ispirato, diciamo, il libro è partito proprio in occasione di questo centenario, l'ispirazione è nata dal centenario francescano. San Francesco è, in qualche modo, rappresenta l'apostolo della pace, è per antonomasia l'uomo della pace del Medioevo, è quasi una figura, è diventata oggi una figura iconica, proprio come in qualche modo come pacifista, come antesignano del pacifismo anche moderno e contemporaneo. L'operazione che ho voluto fare io, però, a partire da Francesco, ma non soltanto parlando di Francesco, è quello di inseguire questo grido che è carsico per tutto il Medioevo, che però in alcuni momenti affiora, e quando affiora, affiora con fragore, affiora con molta forza, che è questo grido appunto di pace, da cui il titolo Pace, 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 che rimanda al canzoniere di Petrarca, Francesco Petrarca, in qualche modo esasperato di questa Italia dilaniata, siamo nel 300, dilaniata da continue lotte fratricide, lotte fra guerre, fra città, esplode appunto in questo grido che è "I vo gridando pace, pace, pace". Ma non è l'unica esplosione, l'unico grido di pace che si coglie lungo il Medioevo. Se posso fare un altro esempio, prego. Basti pensare... prego.
No, prego, prego, faccio un altro esempio.
Sì, allora basti pensare a Santa Caterina da Siena. Santa Caterina da Siena, siamo più o meno nello stesso periodo, si rivolgeva ai potenti del tempo e anche lei urlava, gridava "fate, fate, fate pace". Non c'è cosa più soave della pace, non capisco perché l'Italia debba essere divisa, dilaniata da continue guerre. Quindi ecco, inseguendo questo appunto grido di pace, ho cercato di fare una rilettura di questo Medioevo, spesso descritto a tinte fosche, spesso descritto appunto come età incessantemente di guerra, come età di scontro tra culture, tra religioni e via discorrendo, ho voluto, come dire, fare un controcanto e far vedere che invece il grido, l'urgenza della pace era altrettanto sentita di quanto lo è tutt'oggi.
E come rilegge il suo lavoro di ricerca storica anche la figura della Chiesa medievale, la Chiesa cattolica, che noi sappiamo essere promotrice di pace, ma anche teorica della guerra giusta, soprattutto durante il lungo periodo delle crociate?
Tutto parte un po' da questa, in qualche modo, da questa ambiguità di fondo, cioè la Chiesa, la prima Chiesa, diciamo la Chiesa apostolica, in qualche modo aveva rinnegato la guerra, era una Chiesa militante e pacifista che rifuggiva da ogni forma di violenza e da ogni forma di guerra, si basava appunto sulle beatitudini, sul discorso della montagna, sul Vangelo. Invece, nel momento in cui, come dire, il cristianesimo diventa religione ufficiale dell'impero, comincia una nuova visione da parte della Chiesa anche della guerra e quindi tutta l'elaborazione giuridico-dottrinale di Sant'Agostino per cui la guerra può essere giusta, anzi in alcuni momenti diventa necessaria. Sant'Agostino diceva che era meglio una pace. Scusate, una buona guerra che una mala pace. Quindi, come dire, se per arrivare ad ottenere una situazione, a pacificare le genti, a pacificare la cristianità e quindi ad ottenere questo stato di sicurezza, di pace all'interno della cristianità, se per arrivare a questo, bisognava intervenire anche con la guerra, ben venga la guerra. Quindi ecco, c'è questa visione della guerra giusta, come guerra legittima, e da qui poi l'ulteriore elaborazione, per noi, diciamo, la nostra sensibilità moderna ancora più critica, l'ulteriore elaborazione che c'è anche una guerra, un bellum justissimum, una guerra giustissima, la guerra santa, cioè la guerra per la liberazione della Terra Santa e per la conversione in armi degli infedeli.
Nel libro lei parla di una vera e propria alternativa pacifista alle crociate. Allora, quanto erano diffuse queste posizioni critiche, alternative rispetto a quella dominante di fare una guerra giustissima, una guerra santa?
Sì, certo. Questo è come dire, soprattutto dopo la caduta di San Giovanni d'Acri, che è l'ultimo lembo crociato che rimane appunto alla cristianità in Siria e in Palestina, la cristianità in qualche modo comincia a spaccarsi, cioè da una parte ancora molto forte il Deus vult, cioè il Dio lo vuole, Dio vuole le crociate, Dio vuole la liberazione in armi della Terra Santa. Dio vuole la conversione in armi degli infedeli, dall'altra parte, all'inizio strisciante, all'inizio molto debole, che però prende sempre più vigore, il Deus non vult. No, Dio non vuole la guerra, Dio non vuole la conversione in armi degli infedeli. Certo, Dio vuole che gli infedeli si convertano, ma attraverso la predicazione, attraverso la missione pacifica. E qui già Francesco, in qualche modo San Francesco indica la via, perché San Francesco partecipa alla Quinta Crociata, è ad Amietta, appunto durante la Quinta Crociata, ma lui rompendo completamente, gli schemi, andando controcorrente, cerca l'incontro con il sultano mamelucco Malik al-Kamil e con il sultano si ferma per alcuni giorni a parlare di pace. E a parlare del Dio comune ad entrambe le religioni. E da qui poi appunto lo spirito di missione dell'ordine francescano. Francesco diceva bisogna certo andare tra gli infedeli e predicare la religione cristiana, ma lo dobbiamo fare con la massima discrezione. La nostra presenza deve essere una presenza discreta, silente. Certo, la predicazione ci dovrà essere, ma verrà nel momento in cui Dio lo vorrà. In cui appunto la situazione sarà matura affinché la predicazione non sia più avvertita come una provocazione, ma sia avvertita come momento appunto di incontro, di dialogo tra le religioni. E questo poi, come dire, questo si sviluppa, un'altra figura, un altro francescano, come Ruggero Bacone, diceva la stessa cosa, la crociata non serve a nulla. Serve soltanto a rendere più cruento lo scontro tra cattolici, tra cristiani e infedeli. Se vogliamo convertire gli infedeli, dobbiamo predicare la pace e dobbiamo soprattutto andare in terra di missione conoscendo le lingue, e quindi per la prima volta si comincia ad insegnare nelle università europee le lingue orientali, e dobbiamo conoscere però anche la cultura, la religione, quindi studiare il Corano, tradurre il Corano. Quindi dapprima in maniera diciamo molto, molto minoritaria, però poi facendosi sempre più forte, si sviluppa questa critica sempre più aspra contro la crociata ritenuta inutile e anzi deleteria per la conversione degli infedeli.
Professore, un'ultima domanda prima di salutarci, abbiamo ancora qualche minuto. Le chiedo qualcosa sull'ultimo capitolo del suo saggio, che è dedicato alle figure femminili, tra cui Caterina da Siena, Christine de Pizan, Giovanna d'Arco. Che ruolo hanno queste figure femminili in quell'epoca nella costruzione e nella far arrivare fino a oggi un'idea di pacifismo che lei ci stava raccontando era comunque presente?
Certo. Hanno un ruolo importantissimo. Il problema, diciamo, rispetto alle donne di pace è che spesso ci mancano le fonti. Le donne fanno parte di quelle categorie silenti, spesso silenti della storia, per cui è difficile trovare il supporto delle fonti. Però quando appunto le fonti ci sostengono, troviamo delle figure esemplari di donne come mediatrici di pace. E le donne a cui lei mi faceva riferimento, appunto, su cui io mi soffermo maggiormente, ma poi faccio cenno ad altre, che sono Caterina da Siena, che sono Christine de Pizan, che sono Giovanna d'Arco, rappresentano con forza questa figura della donna come mediatrice di pace e come coscienza. Sono la vera e propria coscienza delle famiglie e delle comunità. Dicevo prima, Caterina da Siena si spende con forza presso i potenti del tempo per perorare la causa della pace, ma lo stesso fa Christine de Pizan, lo fa per esempio attraverso la pedagogia, cioè lei riteneva che la pace fosse una prerogativa di un buon sovrano, di un grande sovrano, però poi ci volevano gli intellettuali come lei per educare i giovani principi, i giovani baroni, coloro che poi sarebbero diventati appunto sovrani, avrebbero acquisito il potere di governare appunto questi principati, queste monarchie. Bisognava educarli alla pace. E in questo senso quindi sono delle figure appunto fondamentali, però che dobbiamo sempre tenere presente, questo vorrei sottolinearlo, e questo vale per Francesco, vale per Caterina da Siena, vale per Christine de Pizan, vale per Giovanna d'Arco, che come dire noi ne facciamo adesso una lettura e li leggiamo come appunto quasi degli antesignani, dei precursori del pacifismo moderno, però poi bisogna sempre calarli nella realtà. Certo. Cioè in cui hanno vissuto il Medioevo e nell'idea di pace che si aveva nel Medioevo. Mm-hmm. Per cui per esempio Caterina, ma anche Christine, non rinnegavano certo la guerra e quindi l'idea di guerra giusta appunto di Sant'Agostino, ma addirittura incitavano alla crociata. Caterina riteneva che la crociata fosse l'ultima delle guerre, quella che preparava appunto poi alla pace universale, però la riteneva necessaria. Quindi incitava alla crociata contro gli infedeli e alla conversione degli infedeli in armi, intesa come l'ultima delle guerre prima della pacificazione universale.
Il libro si intitola Pace, 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 appena uscito per il Mulino, una prospettiva storica insolita sul periodo medievale che ci fornisce il professor Ermanno Orlando, che è stato con noi ospite qui di Alphaville. Grazie professore, buon lavoro.
Grazie a lei, buona giornata a tutti.